Buonasera Banda Radio! Allora, oggi è lunedì 13 di febbraio, giornata piena di avvenimenti. Fra ieri e oggi in Europa è successo di tutto, soprattutto in Grecia ovviamente, quindi adesso approfondiremo. Quindi partiamo subito con la prima notizia. Siamo a parlare di Atene nello specifico perché purtroppo appunto con 199 sì e 74 no il Parlamento di Atene ha approvato il piano di austerità. Quindi la giornata è stata molto forte ieri quando hanno approvato il piano, perché ovviamente tutto il popolo greco ha reagito, è scattata una forte protesta popolare e la capitale è stata presa d'assalto appunto da tutti quanti i greci. E la maggior parte dei giornali di oggi titola la capitale della Grecia in fiamme, quindi Atene appunto presa d'assalto. Leggo qualche notizia trovata in qua e là tra i nostri giornali preferiti. Questo è l'articolo del Manifesto di oggi. Dice: il Parlamento ha appena approvato il piano di austerità dettato alla Grecia dalla Commissione europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale Europea, che provvede ulteriore degradation cioè sul mercato, effettivamente deregulation c'è scritto, ma anche degradation, cioè togliamo tutto quanto alla Grecia. E effettivamente i greci protestano per un motivo molto serio, perché vanno a fare tagli su tutto quanto è la loro vita quotidiana, dalla sanità all'istruzione, tagliano le pensioni, tagliano il salario minimo garantito, e quindi effettivamente vanno a chiedere ulteriori sacrifici e ulteriori aggravi di problemi in famiglie e in tutte le situazioni in cui appunto una persona ha i diritti, e si dice di diritti, sono i diritti dell'uomo, sono anche scritti, e abbiamo una serie di personaggi che in questi giorni si stanno muovendo per ritirare fuori e riportare alla luce quali sono i diritti dell'uomo, perché pare che ce lo dimentichiamo veramente in vari punti del mondo, e questa cosa incrementandosi purtroppo porta allo scontento e all'incazzarsi delle persone che finalmente che si incazzino e dicano la loro. Quindi purtroppo in Grecia siamo messi in questa situazione e siamo a dover purtroppo parlarne quotidianamente, nel senso che la situazione andrà intensificandosi nell'incazzatura delle persone che sono obbligate a vivere con questa situazione di ristrettezza obbligata dall'Unione Europea alla fine. Quindi niente, passiamo alla nostra città. Noi siamo a Bologna, quindi tutto un poco più tranquillo perché sommerso dalla neve, ovattato, rallentato, in questi giorni si è rallentato tutto quanto, e però non si rallenta che cosa? Effettivamente l'attività che il comune di Bologna porta avanti sempre e comunque, ci mancherebbe altro, nel silenzio della neve. Sgomberi sotto zero, perché effettivamente vanno avanti in città. La settimana scorsa i vigili hanno rimosso gli accampamenti di fortuna ai prati di Caprara e al ponte di Mascarella. Quindi siamo proprio come ai tempi di Cofferati. Questa è una notizia tratta da Zic, Zero in Condotta, che ringraziamo sempre. E quindi sì, per aggiornare che appunto in città gli sgomberi vanno avanti, diciamo che sono stati fatti sgomberi a fine gennaio ed erano stati denunciati già tutti quanti presenti al momento dello sgombero per occupazione abusiva di un terreno che è del demanio. E quindi sì, insomma, dopo si va poi nelle situazioni assurde. Appunto, prima il comune si giustifica, c'erano solo uomini, poi invece si scopre che c'erano appunto famiglie che già alla fine di gennaio, perché la giornata era il 26 di gennaio, non nevicava, però c'erano delle temperature sotto lo zero, e Bologna non è una città facile da vivere con il freddo, e il piano freddo che il comune sta un attimo cercando di adibire in città alle persone che ne hanno bisogno è assolutamente minimo e non credo che possa coprire tutta la città e la provincia, perché comunque anche i piccoli comuni di provincia sono stati sotto questo gelo e anche più forse che in città. Quindi niente, gli sgomberi vanno avanti. E passiamo direi alla prossima notizia. Sì, qui mi hanno lasciato assolutamente da sola nella neve, se ne sono andati tutti, chi va in Messico, chi va in giro, chi è in studio assolutamente non considera che c'è un GR in atto, ma noi dello Zoo Bolognese ce ne freghiamo e io vado avanti con l'altra notizia che invece è una bella notizia, insomma, finalmente fra tutte queste notizie di merda che arrivano in questi tempi, diciamo che almeno Anonymous si muove in Italia, si muove, la notizia tratta da Indie Media questa volta, e dice attacca il sito del carcere di Torino, attacca nel senso Anonymous, quindi che cosa ha fatto? Ha attaccato i sistemi del carcere pubblicando nell'home page del carcere Le Vallette, un comunicato che adesso ve ne leggo una parte, comunque effettivamente a favore totalmente degli arrestati il 26 gennaio per il Notav. Quindi il comunicato dice: l'attenzione dei cittadini italiani, apprendiamo con sdegno del trattamento riservato ai Notav arrestati il 26 gennaio. Oltre al vile atto di repressione contro un movimento saldo, unito e determinato che va avanti da 20 anni, si aggiungono i trattamenti che vengono riservati ai nostri compagni reclusi in carcere. Alcuni attivisti Notav hanno scritto una lettera contro le pesanti condizioni di agibilità interna. Al detenuto spettano per disposizione ministeriale 4 ore di aria. Fino a poco tempo fa, in queste ore venivano aperte le celle e si poteva passeggiare nel corridoio o volendo entrare in un'altra cella. Ultimamente ci fanno uscire e dopo un quarto d'ora ci fanno entrare nelle celle in cui vogliamo stare. In questi giorni d'emergenza freddo è possibile uscire all'aria, è impossibile uscire all'aria anche perché i cortili sono invasi dalla neve. Se non esci all'aria aperta ti obbligano a stare chiusi in cella. Martedì sera nella nostra sezione le condizioni sono state inasprite. Invece di aprire tutte le celle contemporaneamente, venivano aperte una alla volta, ti portavano alla cella che volevi e ti rinchiudevano nuovamente. Quando ci hanno aperto, noi siamo rimasti in corridoio rifiutando di farci nuovamente rinchiudere. Allora hanno provato a metterci contro gli altri, dicendo che fino a quando noi eravamo in corridoio non avrebbero più aperto a nessuno. Dopo esserci consultati con gli altri detenuti, abbiamo deciso di non desistere. Come i banchieri cercano di far pagare la crisi ai lavoratori in carcere, si cerca di far pagare il sovraffollamento ai detenuti. Vengono progressivamente ridotte le dotazioni come detersivi, carta igienica e, con la scusa di maggiore difficoltà di gestione, gli spazi di agibilità. La lotta non si fermerà. I detenuti del 26 gennaio 2012. Niente, quindi alcuni giorni dopo questa lettera di protesta, il 9 di febbraio, diversi detenuti Notav sono stati trasferiti dal carcere Le Vallette di Torino in altre strutture penitenziarie piemontesi, perché i Notav in carcere facevano gruppo e infastidivano gli agenti cercando di coinvolgere altri detenuti nei loro tentativi di protesta, così dichiarano. Quindi per l'ennesima volta volete provare a dividere un movimento che si è dimostrato tanto unito quanto determinato, ma come è già stato dimostrato non ci riuscirete. Anonymous si unisce ancora una volta nella lotta contro un'opera inutile e costosa in cui sono chiaramente immischiate aziende mafiose, ancora una volta dalla parte dei Notav e del popolo, delle donne, degli uomini, anziani e ragazzi che da 20 anni portano avanti questa battaglia per il bene di tutti. Vengono menati, gasati, denunciati, arrestati e incarcerati per una battaglia che è anche la nostra. E quindi, bene, grande Anonymous che pubblica questo comunicato nell'home page appunto del carcere Le Vallette, che ha riservato questi trattamenti fantastici ai nostri compagni e amici e fratelli Notav. Tenete botta, sarà dura effettivamente, sarà dura buttarci giù. E quindi, bene, adesso io direi che possiamo andare avanti. È arrivato qualcuno in studio?
Salve, buonasera.
Ah, ma c'è l'ipofò?
Buonasera.
Ah, ma allora, ma c'è veramente qualcuno in studio che non considera il fatto che abbiamo un GR? Ma insomma, io non lo so, guarda.
Sì, sto ascoltando.
Senta, dica qualcosa.
Sì, al piano di austerità.
È in Grecia, l'abbiamo
In Grecia.
detto. Sì, è un casino.
Allora, prima Genova, Telemondo nel PD.
Eh beh, sì, perché a Genova effettivamente succedono un po' di casini. Uno che si dimette, eccetera, le primarie del PD a Genova sono state spostate, un po' di casino, e quindi, ma noi che cazzo ce ne frega del PD?
Nel
Scusi,
senso, c'era scritto
non lo
Rigo,
so,
eh.
invece, cioè, dica, legga il titolo di questa notizia, legga che poi io do la notizia.
Ah,
Legga,
ai
legga.
manager Eternit 16 anni di reclusione. Per i parenti delle vittime 95 milioni.
Beh, non sono
Euro.
mai abbastanza, dico io. Allora, approfondiamola questa roba, perché non se ne parla, cioè sì, se ne parla, ma non se ne parla, sono quelle robe brutte. No, processo Eternit perché? Perché effettivamente c'era da processarli, sti stronzi. Allora, Abbiamo proprio la notizia fresca fresca. Oggi è stata l'ultima giornata del processo, dove appunto sono state decise una serie di cosine che abbiamo detto, i 95 milioni di risarcimento e 16 anni a chi a queste aziende. Perché dal 1906 al 1986, parliamo quindi di 80 anni direi, la cittadina di Casale Monferrato vicino a Torino è stata sede della Eternit, il più importante stabilimento del cemento amianto in Europa, quindi in Europa stiamo dicendo. I casalesi, gli abitanti di Casale Monferrato, diciamo che questo nuovo benessere non l'hanno pagato poco, l'hanno pagato a caro prezzo e continuano a pagarlo perché a oggi sono, dal 1947 a oggi, sono 1800 morti per un tumore incurabile che ha colpito non solo i lavoratori della fabbrica ma anche la popolazione appunto con lo stabilimento non aveva nulla a che fare, era semplicemente la popolazione del paese Casale Monferrato. A tutt'oggi le vittime di amianto di Casale a Casale sono in media 50 all'anno su circa 36.000 abitanti, cioè una cifra agghiacciante. Quindi oggi si è chiuso, abbiamo avuto la sentenza di questo processo contro la Eternit, questa ditta, e a giudizio erano i due proprietari della multinazionale, lo svizzero Stefan Schmindeni e il belga Jean-Louis Descartier. E era per disastro doloso e omissione volontaria di cautele infortunistiche. Il processo ha visto a oggi 65 udienze, 6.000 parti civili e in 26 mesi di istruttoria, quindi è stata una roba lunghissima e penso appunto per le vittime, i parenti delle vittime, le famiglie e la gente di questo paese veramente sia stata una cosa dura da affrontare. Il procuratore di Torino ha chiesto 20 anni di reclusione per entrambi gli imputati. Ne sono stati dati 16, dice la notizia, per l'appunto 16 anni di reclusione e per i parenti 95 milioni di euro. Bene, bene. Quindi colpevoli dei reati a loro contestati. Queste sono state le prime frasi lette dal giudice. Il magnate svizzero e il barone belga sono stati condannati e quindi per disastro doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche. C'è una condanna e andatevene a fanculo, perché c'è un paese che ha avuto 1800 vittime in 40 anni, 50 anni, quindi una roba veramente agghiacciante. E quindi era una bella notizia questa, un'altra bella notizia che abbiamo dato oggi. E quindi, allora, senta un poco, idrofonico, dica se è successo qualcosa, non so, in questi giorni, è successo qualcosa a Bologna?
No, niente proprio.
Guarda, perché tutto, non è successo niente? Perché,
bellissimo, dica, non succede niente.
Dica, perché è successo niente? Io l'ho detto prima, ma lei era assente, lei non sta presente, non mi sta presente. Dica, non succede niente perché siamo ovattati. Tutti bianchi, tutto bianchi, siamo lenti. Una cosa che qui a Bologna proprio la lentezza ci piace, no? Appena uno gli dice...
La lentezza è la calmezza.
Puoi star calmezza un po', allora noi siamo calmi, vero?
Te lo dico.
Dica, abbiamo delle stalattiti di fronte a casa che non vi voglio dire, perché attaccate ai tetti ovviamente si creano queste armi naturali di ghiaccio. Belle da vedere, però è un po' scomode se ti arrivano addosso.
È l'arma del delitto.
Senta, lo sa cosa ha detto Giovanardi? Lei lo sa cosa,
no,
ha detto?
Cosa ha detto?
Dici che se... No, scusi, ma mi viene già da ridere, perché ovviamente su famosi social network questa cosa ha preso forma molto più grande, quindi la dichiarazione di Giovanardi è diventata la barzelletta di queste ultime giornate, che è: bacio tra donne è come fare la pipì in strada. Cioè Giovanardi sostiene che se incontri per strada due donne che si baciano è come vedere uno che pisce in strada, no? Ah. Cioè l'est square. E quindi...
Ma c'ha dei problemi.
Giovanardi ha qualche problema, sì, questo ormai l'avevamo capito in tanti. E
si vede che è frocio.
Chiaramente ha fatto scattare l'indignazione di tutti, punto, non del popolo GLBTQ di tutti quanti, perché non solo di chi è interessato direttamente. Ma cosa vuol dire Giovanardi? Ma dica una roba intelligente. No, aspetti, non è possibile. Dica una roba, almeno.
Non dica, cioè, un caso, sia
Zitto. No, cioè, no, lo dica qualcosa, ma qualcosa, non queste robe qui. Queste robe qui cosa sono? Non so, i suoi sogni notturni. Insomma, lui gli dà fastidio, va bene? Vedere due donne che si baciano. Gli dà fastidio, come a lei, idrofonico, dà fastidio vedere uno che piscia per strada.
Non dà fastidio.
Come non le dà fastidio? Si lamentava ieri.
Sì, ma non è, senta, gli dà fastidio.
Guardi, dopo Giovanardi io chiuderei il GR, anche va perché bene, il nostro sì, tempo basta, dice basta, che se abbiamo già sforato di 15 secondi.
Basta, basta. Ciao,
lo Zoo vi saluta, oggi lunedì 13 febbraio siamo riusciti a fare il GR 2015. Nonostante questa neve che ci ovatta. Ci sentiamo prestissimo con Zoo News 2.10. Ciao Banda Radio, ciao a tutti!
Ciao!